Brussellando. Viaggio tra i libri, le musiche, le poesie, l'arte, l'agenda culturale italiana ed europea. Presentata da Radio Alma e condotta in studio da Gabriella T. e Mary D. Con la partecipazione straordinaria di Georges Laurent. Regia di Danny M.
Cari amici e cari amici, buonasera, Radio Alma 101.9, Brussellando con voi.
La tela sonora, Mary D, Gabri T, Georges Laurent e Imola.
Danny M in regia.
Buonasera.
Questa sera avrete notato una voce diversa che attacca.
E Giorgio è con noi in studio dall'inizio.
Ecco, per fortuna, almeno una volta.
Ha celebrato, cari amiche e cari amici.
Ma cosa è successo per averlo puntuale?
Sai, ha capito Mary che D. deve partire 45 minuti prima, ecco. Perché se parte 30 minuti prima,
ma lo sai che c'è un vago accento che mi ricorda qualcosa.
Qui, troppi liguri in giro.
Ma allora, questa sera una
a Bruxelles è colpa di George.
Sì.
È l'11 aprile, ragazzi.
Dobbiamo fare presto perché abbiamo una puntata talmente ricca che esploderà.
Allora,
perché? Perché abbiamo tre ospiti che sono veramente fantastici,
una meglio dell'altra.
Una migliore dell'altra. Le abbiamo messe per motivi così logistici, se si può dire in radio. Parleremo di Ludovica Mazzucchi. Parleremo di Teresa Marignello e di Sheiba
Cantarano.
E che è, diciamo, sarà Georges Laurent a parlare di Sheiba, perché si è preparato moltissimo su questa scrittrice. Sheiba, ti ringraziamo, so che hai avuto difficoltà a metterti in contatto con noi, ma grazie a una tua amica che mi ha contattato via email e poi alla fine ci siamo sentite. Quindi grazie per tutti questi sforzi. Un momento per ringraziare coloro che inviano i propri libri, quindi i nostri i doni che riceviamo sono fantastici. Vi ringraziamo e apprezziamo questo sforzo da parte di tutti voi. Speriamo presto di poter mettere tutte le puntate su podcast di Radio Alma. Ci sono persone che stanno lavorando per questo e non vogliate, ci siamo un po' in ritardo, ma il tempo purtroppo
è un'operazione che ci richiede ancora
manca
qualche esercizio, quindi
Radio Alma è un
pazientate
momento...
come diceva Siddhartha, perché la pazienza ci porterà lontani, come poi diceva Shakespeare.
Ma iniziamo subito con Mazzucato Ludovica, di cui poi ascolteremo alcuni
ci
pezzi.
Chiamerà credo anche, quindi spero che non ci siano inconvenienti tecnici, tra qualche minuto dovrebbe chiamarci.
Vuoi magari dire due parole?
Ricordo che abbiamo avuto già Ludovica al telefono, io e Gabri, qualche sera fa. Abbiamo avuto modo, insomma, di conoscerla, di apprezzare alcune delle sue poesie, che non solo ci ha inviato un testo, un CD, ma anche via email. Ludovica è giovanissima, pensata, da poco compiuto 30 anni, ma ha già un cammino artistico abbastanza intenso. Lei dice di scrivere poesie, ma in realtà sono le poesie che scrivono per Ludovica. A 12 anni è stata insignita del primo premio alla 25esima edizione del concorso internazionale di poesia, indetto dal CIAS di Roma e dall'UNESCO, con premiazione al Parlamento europeo di Strasburgo. Non sa bene quando ha cominciato a scrivere, probabilmente in simultanea con il suo primo respiro di neonata, perché essere poeti, dice Ludovica, non significa riempire un foglio di versi, ma guardare il mondo con occhi diversi. Concepire e gustare la vita lontano dai luoghi comuni. Non è una scelta, piuttosto una vocazione che prende la mano, fino al punto da rendere consapevoli che non puoi più reprimerla. Senza la sua arte sarebbe come un volto senza fisionomia, e solo attraverso quest'arte Ludovica trova il suo senso, il senso delle cose, e perciò, pur in continua discussione e rivoluzione, si sente sicura di se stessa.
Per Ludovica è vitale catturare e regalare emozioni attraverso i suoi componimenti, perché considera la poesia un modo di vivere, non una professione, ma una missione. La penna è il naturale prolungamento della mia mano e il comporre il respiro vitale della mia anima. Il premio più bello? Innescare una fotosintesi di emozioni in chi mi legge. Ogni parola è una goccia di energia che cerco di rimettere in circolo, in modo che il lettore la ritrasformi a seconda delle proprie esigenze. La mia non è arte costruita, ma istantanea, scattata nel quotidiano, per immortalare ciò che spesso passa inosservato o perde addirittura il suo valore perché entra nel luogo comune dello scontato. Quindi anche una piccola formica ha da raccontarci una grande storia. Allora perché schiacciarla? Ti ringraziamo Ludovica perché le tue parole che puntualmente ci hai inviato insieme alle tue poesie ci fanno riflettere. È vero che anche una formica ci può raccontare qualcosa
proprio. Ma tanto
squilla,
e quindi vuol dire che sicuramente Ludovica è in linea, quindi noi già abbiamo introdotto alcune delle sue tematiche. Mi piace si sente la giovinezza dei suoi versi, si sente la,
l'entusiasmo,
l'entusiasmo, la dinamicità
e il modo di pensare anche
positivo,
di, positivo.
Penso ma positivo perché
regia,
sono vivo, perché
sì,
sono
regia
io,
conferma. Abbiamo Ludo a Cipicchia, che tempismo.
Meno male.
Qui al telefono, alza la cornetta.
Ludovica.
Buonasera.
Ciao.
Sono stata come un orologio svizzero.
Bravissima, infatti ti aspettavamo. Abbiamo già introdotto ai nostri ascoltatori il tuo cammino artistico, seguendo le note che ci ha inviato, che mi ha inviato di recente via email e che già avevi inviato a Gabriella prima, qualche settimana fa. Non lo so, ci vuoi raccontare di te? Innanzitutto puoi sentire la nostra voce?
Sì, vi sento abbastanza bene.
Benissimo, allora parlaci di te.
E poi ci dirai anche alcune tue poesie, che aspettiamo con ansia di sentire i tuoi versi, le tue parole.
Grazie.
Bene.
Io chiamo dal Veneto, dove sono nata 30 anni fa a Ferrara, e praticamente scrivo da sempre, anzi direi che sono le poesie che scrivono me. A 12 anni ho iniziato il mio percorso di poetessa. Ho vinto il primo premio al concorso internazionale di poesia giovanile, fra cui proprio sono stata premiata al Parlamento europeo di Strasburgo, quindi mi sembra un po' di continuare questo mio viaggio a 30 anni, quindi una data importante per la vita di una persona. E niente, diciamo che vivo per scrivere, sono anche abbastanza fortunata perché scrivere riesce anche a darmi da vivere. Quindi è abbastanza importante, ecco.
Una grande soddisfazione poter mettere su un pezzo di carta ciò che senti e avere anche la soddisfazione che gli altri non solo lo leggano, ma comunque ti diano in cambio se stessi.
Sì, ma poi soprattutto andare oltre, cioè non scrivere solo quello che senti tu, ma diventare un po' un catalizzatore, una calamita che assorbe tutte le emozioni delle persone che ti passano accanto. E magari sei in coda alle poste e senti la parola di una persona, la parola di un'altra, e le cuci insieme, diventa come un puzzle, insomma.
Diventa una tela. Tu sai che il momento della poesia qua a Bruxellando è stato definito e battezzato tela sonora, e abbiamo il ragno metafisico che detiene un po' il potere in questa in questa tela. Quindi tu sei un po' questo nella vita, sei un ragno che catalizza un'antenna, che cattura sensazioni, hai questa sensibilità, questa energia.
E poi direi che è anche un po' la spietatezza del ragno, perché comunque per scrivere la verità bisogna certe volte essere spietati. Molti definiscono anche la mia poesia poco ottimista, ma in realtà è solo realista, perché credo in un nuovo umanesimo attraverso la poesia, e quindi penso che il buonismo sia da bandire.
Hai ragione, mi trovi perfettamente d'accordo.
Bene.
Anche io a volte sono tacciata di severità, so che Dani M e Mary D e Georges Laurent soprattutto, che bacchetto spesso e volentieri fuori dalla radio, ma sono d'accordo con te, il buonismo non porta nessuna parte, le persone vanno in qualche modo
soprattutto al giorno d'oggi
aiutate a prendere anche a volte strade diverse, perché quella la strada che hanno imboccato è completamente sbagliata.
Esatto,
quindi perché dirgli che fanno bene quando invece non è proprio sbagliato dire di sì quando invece bisogna dire di no.
Fai
e ci vuole un grande coraggio.
Sì, e bisogna anche mettersi il caschetto, perché qualche
guarda, ne sappiamo qualcosa, io e Mary D. Ma Ludo, senti, raccontaci invece delle tue poesie e anche osa, di proprio le tue poesie, poi dopo ci permetteremo, perché Georges so che voleva dirti qualcosa, quindi ci farebbe piacere anche scambiare qualche
Sì, io volevo farti proprio una domanda, così concludiamo la parte del buonismo. Non credi che piuttosto di che buonismo potremmo parlare di non aver paura, cioè invece avere il coraggio di osare e di non temere di essere ad un certo punto reali?
Crudi,
cioè.
Ma penso che non lo si faccia per gli altri, ma per se stessi.
Assolutamente, sì, in quest'ottica.
Sì, per difendersi. Credo che quando non si riesce a essere realistici o comunque si cade nel buonismo, sia perché si ha paura di accettare quella realtà, prima di tutto di fronte a se stessi. Però credo anche che faccia comodo spesso non accettare la realtà, perché è un po' come vivere in una bolla di sapone.
Mm-hmm.
E se da un lato non godi del piacere di vivere le emozioni belle al 100%, da un lato sei sempre protetto e non vivi neanche la sofferenza al 100%. Io è quello che chiamo sopravvivere, che è diverso da vivere.
Mi trovi sempre più d'accordo. Guarda, veramente sei un momento importante alla radio, e mi fa piacere, perché vista la tua tenera età, perché per noi tu sei giovane.
Grazie.
Giovanissima.
Ci fa piacere che ci siano questi slanci nel mondo giovanile, anche perché noi a marzo abbiamo organizzato una conferenza sui modelli culturali per i giovani, quindi crediamo e ci batteremo, anche Fabrizio Fior di Ponte è stato qui, quindi ci faremo in modo che questo momento sia un momento che sia soltanto l'inizio di questo viaggio all'interno della cultura per i giovani, quindi magari ti chiameremo un altro anno a Grazie. Partecipare alla Fiera Off e Grazie. Perché no, magari intervenire tu come moderatrice oppure come organizzatrice.
Abbiamo bisogno.
Certo, guarda, noi stiamo scoprendo veramente talenti e sarebbe veramente importante
anche perché penso che soprattutto alla mia generazione sia ora di dare un messaggio, che essere poeti, scrivere, non vuol dire essere, si può dire sfigati per radio?
Si può dire.
Si può dire anche di più, ecco, si può dire anche di peggio, quindi.
Ecco, perché praticamente si vede sempre quello che scrive come fosse un poveretto che invece di andare dallo psicologo.
Brava, bravissima.
E invece no, è uno che vive a mille.
Brava,
ma sai che noi, più lontano degli altri.
Ma sai che noi abbiamo detto insieme a Silvia Monti, che lei sono testuali le sue parole, la poesia salva l'anima, e noi abbiamo detto più di una volta in radio, e quindi mi fa piacere perché i radioascoltatori a volte pensano che sia tutto pre-registrato, predeciso, invece no. Noi abbiamo detto più di una volta che spesso si va dallo psicologo, invece la poesia, noi da quando siamo a Bruxellando, ti posso assicurare che non solo non pensiamo neanche più di andare dallo psicologo, ma stiamo aiutando persone a uscire da momenti difficili, quindi ti ringraziamo perché sentirlo dire da una poetessa è molto importante.
No, ma in America so per certo che c'è la poetry therapy,
La poetry therapy, pensa un po'.
E vai che facciamo anche noi un sito qua a Bruxelles.
Comunque, Ludovica, io voglio farti un'altra domanda, perché ho notato la tua gioia di vivere, questo mi piace tantissimo. Non trovi in ogni caso che questa poesia, che per te deve essere realista e per altri invece è un po' una fuga dal mondo reale, non sia l'altro lato della medaglia, non sia l'altra faccia di questa vita che a volte inseguiamo, che per alcuni versi spesso siamo inseguiti, cioè
penso cosa che pensi? Sia come un cioccolatino ripieno, cioè nel senso il realismo è l'esterno del cioccolatino, il ripieno è la speranza, quindi il sogno e il rifugio.
Grande.
Quindi le due cose sono alla fine, non si escludono l'un l'altro.
Assolutamente, perciò ti dico, anzi, sono complementari. Cioè
sono complementari, esatto, è un percorso.
Ma l'idea del cioccolatino è più piena, è più grande rispetto alla medaglia, perché la medaglia la devi girare, il cioccolatino lo mordi.
Esatto.
Mentre mordi la parte esterna, il cioccolato, la realtà, hai anche una parte del ripieno,
esatto,
che è la speranza, quindi è completo.
E poi alla fine ti nutri della realtà e diventi realista, però nello stesso tempo è il dolce del sogno,
il dolce,
della speranza.
Il retro gusto, sei grande, veramente, ma organizza un corso di cucina.
In casa mia sono tutti abbastanza in sovrappeso per questo mio problema di far da mangiare troppo bene.
Allora quando è che ci inviti? Veniamo da te.
Quando volete.
A Bruxelles non mancheranno i cioccolatini, non ti preoccupare.
Ecco, bene.
Sai come diceva Forrest Gump in questo magnifico film di qualche anno fa? Scusate se imito l'accento dell'attore che lo recitò. La mia mamma diceva sempre che la vita è come una scatola di cioccolatini, non sai mai quale ti capiterà.
È vero.
Infatti a me capitano sempre quelli del cioccolato nero.
George, cerca di arrivare prima a Bruxellando e vedrai che ti capiteranno quelli che ti piacciono. Ma Ludo, leggici
le tue poesie.
Allora, questa si intitola Rebus. Che cos'è l'amore? Un sassolino nella scarpa di un ballerino di flamenco. Che cos'è l'amore? Chiedilo ai cardini della porta che hai appena sbattuto uscendo dalla mia vita. Che cos'è l'amore? Una frittata bruciacchiata che all'anima affamata appare come un romantico tramonto africano. Che cos'è l'amore? Quando lo scoprirai, ti prego, non me lo svelare, perché è come sbirciare la soluzione di un rebus nella pagina finale dell'enigmistica.
È grande.
Questa sarebbe carina, la frittata bruciacchiata come un romantico tramonto africano, mi piace molto.
Ho pensato a tutti quegli uomini che si lamentano delle mogli che fanno male da mangiare.
Sì, quelle...
se fossero innamorati sempre alla stessa maniera la vedrebbero come una cosa bella.
Grande, sei veramente tenera. Guarda,
sai che cosa stavo pensando? Una delle vecchie puntate noi abbiamo detto che spesso la poesia
vecchia è una delle precedenti.
No, ma mi sembra di essere in radio,
sì,
da una vita
ormai. La terapia è intensa.
Dicevamo che spesso proprio attraverso la poesia si riescono ad apprezzare quei momenti da altri definiti monotoni, perché poi è nella monotonia che si riscopre la gioia di vivere.
Certo. anche perché dobbiamo farcela piacere, cioè nel senso,
esatto,
cioè, che la vita è fatta di tutte le mattine in cui ci alziamo e lottiamo perché non troviamo le pantofole sotto il letto e quindi dobbiamo cominciare da lì ad apprezzare quello che abbiamo.
Sei, esatto, molto saggia per la tua tenera età.
Grazie. Infatti di solito quando vado ai concorsi a ritirare i premi mi dicono: ma come, ci aspettavamo una signora di 60 anni?
Ma è lì, tu li stupisci, le persone ormai hanno bisogno di essere stupite perché sono addormentate, sono in un sogno, come abbiamo letto prima, grazie a Mariella De Santi, se non erro, una poesia.
In qualche puntata precedente abbiamo parlato di Carla De Angelis.
Di Carla De Angelis, ecco.
La quale, sai cosa diceva? Una sua brevissima
grande
poesia.
Donna che ti presenteremo magari via email, avrete
molto
modo di sentirla.
Perché lei diceva, questa poesia si chiama Ogni giorno, sono due righe: senza sprecare una goccia ci dissetiamo con avidità ridendo. Quindi mi sembra che si addica molto bene a questo.
No, questa poesia è perché ci chiediamo tutti che cos'è l'amore. L'amore basta viverlo. Non andare a cercare le soluzioni, anche perché è talmente una cosa soggettiva e che si vive al momento che è assurdo chiederselo, è solo tempo perso.
Ma tu credi che ci siano soluzioni in amore?
Sì, c'è sempre una soluzione, ed è quella solo, come ho detto prima, di viverlo, di lasciarsi vivere dall'amore, anzi.
Che bello.
Noi ne avevamo parlato qualche tempo fa, quando finalmente abbiamo detto: non basta amare, non basta essere amati, ma bisogna anche lasciarsi amare.
Perché è una bilancia.
Aspetta che c'è Giorgio che ha riflettuto tanto che c'è una nuvoletta intorno al suo come dire casco, cuffia di radio. Aspetta, adesso lasciamo parlare.
Tu ti sei già resa conto di qual è il mio ruolo qua dentro? È assolutamente marginale, perché in mezzo alle donne io rimango
beato fra le donne.
Brava, hai visto?
Ma no, siamo 2-2, scusami. Anzi, quando c'è Cedric siete 3-2.
Io ti porto solidarietà. Poi abbiamo delle gran donne.
Sì, forse voi però non ricordate quel bellissimo film in cui c'era un uomo che diceva: come, siamo solo in 8 contro tutta quella donna.
Ti facciamo paura.
È la qualità, non la quantità.
Esattamente. Volevo chiedere una cosa, Ludovica, proprio su questa cosa che su questa tua poesia Rebus. Io ho passato un anno e mezzo dalle tue parti a viverci e mi sto chiedendo adesso quanta parte della terra che ti sta intorno entra nelle tue poesie.
Tanta, perché penso che ogni persona i piedi siano alla fine come radici e quindi inevitabilmente assorbi dalla terra da dove vieni, soprattutto dal fiume, dalla pianura,
dagli ulivi per chi è in Liguria.
Sì, quindi
dal freddo, dalla neve, dal sole, le nuvole, la pioggia,
dai profumi proprio
dei fiori,
dalla cucina, dai sapori della cucina,
certo,
dai profumi, gli odori,
certo,
e dalle tue parti si mangia molto bene.
Insomma, c'è un po' di polenta anche nel mio inchiostro, diciamo così.
Ci pareva di vedere un po' di giallino intorno ai fogli che mi hai spedito insieme al CD.
Dentro il CD.
Ma c'è anche un po' di bosgat o solo polenta?
Solo polenta.
Ho capito.
Allora, c'è un'altra bellissima poesia che credo tu voglia leggere, che si chiama Diverso o Diverso. Diverso, poi vediamo.
Ok, Diverso. Lo bisbigliano come radioline rotte mentre passeggi sul marciapiede. Lo leggi nello sguardo degli altri mentre fai la spesa. È scritto sui muri della metropolitana e sulle panchine del parco con la vernice dell'ignoranza. Sei diverso, ma non smettere mai di ringraziare il tuo Dio di esserlo. Io lo faccio ogni giorno mentre porto il cibo ai cani randagi. Sai, anche loro sono diversi, proprio come noi. Amano senza aspettare di essere contraccambiati.
Sei una grande donna e credo che farai strage, ma...
E strada.
Ma soprattutto strage di cuori.
Sì, è vero. Tutte le donne sedotte dai poeti, io faccio il contrario.
Nella tua poesia c'è sempre riferimento, cioè spesso il riferimento alle cose che sono lasciate stare, alle cose che sono dimenticate, alle cose che sono vissute di meno, al diverso, all'impegno di ogni giorno. Il tuo riferimento al cioccolatino ripieno è bellissimo. Io mi sto chiedendo questo, però è una riflessione che chiedo a te, come potrei chiedere a qualsiasi altro poeta. Nel momento in cui la tua poesia è così, consentimi, rivoluzionaria, oggi, forse non sarebbe stato anni fa, però oggi è rivoluzionaria proprio perché cerca di rompere gli schemi che abbiamo.
Non sento più niente, però.
Mi senti adesso?
Ok.
No, stavo dicendo, in questo momento in cui la tua poesia è rivoluzionaria,
sì,
Perché mi consenti di dire che è rivoluzionario?
Sì, 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 è un complimento per me.
Allora, io mi stavo chiedendo, in che rapporto, se ci hai mai pensato, non so se ci hai mai pensato, ma in che rapporto sei con i premi? Perché quello che cerco di capire è, ogni volta che un autore, un poeta riceve un premio, non riesco a non pensare alla giuria che gliel'ha dato. E a volte non riesco a non pensare all'effetto mediatico e quindi a quello che c'è dietro. Quindi sembra una specie di controsenso vincere un premio con una poesia rivoluzionaria. Volevo capire se avevi un'idea su questo, se potevi dirmi
allora,
il tuo parere.
Allora, io prendo il partecipare ai premi come un gioco. Cioè, un gioco nel senso un po' provocatorio, perché spesso, soprattutto quelle che richiedono un tema, mando appositamente delle poesie abbastanza rivoluzionarie. Vedo che più passa il tempo più sono apprezzate, però nello stesso tempo non prendo la cosa troppo sul serio, ed è sicuramente un modo per venire a contatto con gente diversa, e il premio reale per me è proprio conoscere aspetti diversi del modo di vivere la poesia e quindi conoscere sempre gente nuova.
Sai, Ludovica, qui a Bruxelles qualche tempo fa noi siamo stati tra i promotori della Fiera Off. La Fiera Off ha raccolto, secondo noi, il meglio, e chissà quant'altro ancora c'è da raccogliere e far convergere in questa nostra tela, di voci poco note e poco conosciute.
Uh-huh.
Allora abbiamo capito, sulla nostra pelle direttamente, perché tanti di loro sono anche venuti dall'Italia e abbiamo potuto anche parlare personalmente con loro, che c'è una nuova esigenza che si sta facendo strada in questa nostra società. Da un lato uniformarsi a determinati schemi che hanno dettato, tra virgolette, legge negli anni scorsi, però è come se allo stesso tempo ci fossero nuove esigenze che piano piano stanno emergendo. E dalle tue parole mi sembra di capire che in Italia, perché mi pare che questi premi tu riesca a vincerli in Italia,
sì,
non siano altro che la conferma di questa percezione,
certo,
che noi abbiamo avuto qui a Bruxelles.
Certo.
Perché per noi poi la realtà a Bruxelles è un attimo diversa. Siamo in
ricca di sfaccettature, perché
esatto,
abbiamo 27 paesi.
Sì, quindi per noi è un po' più difficile magari capire in realtà come vanno le cose in Italia. Però questa è la conferma di quello che noi abbiamo vissuto un mese fa durante la Farof e pochi giorni fa durante un'altra bella manifestazione chiamata Festival, organizzata da Wallstrom edizioni Bikini.
Maelstrom.
E quindi ci fa piacere che questa conferma venga poi da una giovane voce come la tua.
Diciamo che penso che si stia un po' mettendo nel cassetto quella parte di poeti che snobbavano i giovani, perché secondo loro per scrivere poesie bisogna avere un trascorso da Marco Polo e quindi lì. E poi anche quei poeti, che ce ne sono anche di giovani purtroppo, che usano la poesia come un piedistallo per elevarsi dagli altri e non mettersi al servizio degli altri, e questo rende ancora più la poesia lontana dalla gente. Invece il poeta, secondo me, la prima cosa che deve fare è essere umile ed è a servizio della poesia e degli altri, non per sentirsi più importanti e avere potere sugli altri.
Questo però purtroppo accade in tutte le professioni.
L'arte dovrebbe essere una cosa per mediare e anzi unire la gente, non per dividerla.
Noi di recente abbiamo parlato di Modigliani, di Amedeo Modigliani, il grande Modì. E lui quanto potrebbe raccontarci di quell'ambiente artistico che ha vissuto a Parigi? Durante la prima guerra mondiale a Parigi. Quindi purtroppo questi poi sono risvolti, e secondo me la differenza la facciamo noi, siamo sempre noi persone.
Sì, infatti spesso mi viene chiesto, ma secondo te come mai la poesia fa così fatica, comunque non ha grosse vendite? E per me la prima colpa è dei poeti, perché comunque per tanti anni si è sempre stato un po' circoli troppo chiusi, poca voglia di aprirsi, di confrontarsi.
Sì, infatti, purtroppo
quasi una letteratura per pochi, gli eletti.
Esatto, esatto.
Sì, no?
Una sorta di nicchia, di snobismo che non ha senso, anzi la poesia proprio viene dal basso, secondo me.
Ma è una forma anche questa di preservarsi, di paura per essere...
Sì, paura di confrontarsi,
sì,
certo.
Anche paura di essere presi così, al lazzo.
Io racconto un aneddoto che mi rimarrà sempre nella vita. Io ero giovanissima, non ero neanche, avevo 15-16 anni, ho vinto un premio, e mandando una poesia sono andata sul palco a ritirarlo. È arrivata una signora di una certa età che mi ha strappato la coppa e ha detto che non era giusto, perché io ero giovane e avevo tempo di vincerla. sono di quelle cose che secondo me...
Bellissima, cioè, hai avuto una grande fortuna, hai avuto addirittura qualcuno che ha provato a rubarti la coppa.
Certo.
Hai sentito proprio,
cioè, la conferma del tuo talento.
Bellissimo.
No, ma è proprio, voglio dire che comunque arrivare anche a 30 anni continuando a scrivere, credendoci sempre, ci vuole veramente tenacia, perché il mondo attorno comunque non è che ti
facile.
Aiuta, cioè.
Allora, i tempi in radio, come sai, purtroppo sono tiranni.
Certo.
Io so che tu ci tieni ancora a leggere un'altra poesia,
sì,
quindi magari leggiamo questa poesia, la commentiamo e poi,
certo,
salutiamo i nostri ascoltatori.
Perfetto. Allora, si intitola Decoder. I bambini non costruiscono più castelli di sabbia sulla batigia. Hanno bisogno della plastica per divertirsi e dell'elettricità per accendere la fantasia. I grandi, tra uno spot e l'altro, di emozioni surgelate e armi atomiche contro le rughe, hanno insegnato loro ad usare e a gettare, ma non a sognare. Forse perché oggi per sognare ci vuole il decoder e per amare almeno una carta di credito.
Guarda, è strepitosa.
Abbiamo posto questa domanda tempo fa a Georges Laurent, quella della carta di credito per l'amore, e lasciamo a Georges Laurent forse la parola, o forse magari non osa dirti che cosa ne pensa lui, e quindi ti lasciamo questo dubbio, così tu verrai a Bruxelles, perché noi ti vogliamo qua, e abbiamo così Dani M dalla regia che è già agitatissimo,
cioè,
è tutto lì che non ce la fa più, quindi guarda, devi venire a trovarci, ti invitiamo, io ti ospito a casa, ci sono dei voli low cost,
ma a Treviso poi c'è veramente con 25 euro per
veramente
venire.
Quindi ti ospitiamo, ti paghiamo
anche
pure il biglietto, ti paghiamo pure il biglietto e ti vogliamo
e poi
qua.
Dopo mi fate trovare il frigo pieno e mi faccio da mangiare per tutti.
Guarda, non usiamo, però ti invitiamo al corso di cucina. Ti invitiamo al corso
Ludovica.
Di cucina da Peter Fries. Sei d'accordo, Dani?
Sì, sicuramente. Ludovica, ma tu sei di Ferrara?
Sì.
Grande.
Ma sei nata a Ferrara, però vivi in Veneto?
Vivo in Veneto, però sono a 40 chilometri da Ferrara e ho ancora la casa là.
Sei al confine tra due realtà.
Io sono tutta doppia, sono segno doppio. Sono doppia di metà polesana e metà ferrarese, metà estense.
C'hai due o tre fidanzati?
Beh, insomma, non si dice mai il numero, perché tutti credono di essere l'unico. No, dico, e soprattutto dico, sono come gli scrittori, cioè poco curata, cioè proprio, siete una bellissima squadra.
Benissimo,
ti ringraziamo.
Ti
aspettiamo, a presto.
Grazie.
A presto e buona serata, ciao.
Grazie, grazie.
Ciao.
E questa tela veramente sorprende tutti.
È sorprendente.
Ma vi rendete conto di quello che sta succedendo a Bruxellando?
Devo dire che era da un po' che non avevamo questa frizzantezza.
Sì, assolutamente.
Pippata, direi.
Sono contento perché la mia corregionale.
Sì, ma abbiamo una regia che, guardate, è a luci rosse, perché ormai Dani, secondo me, da oggi in poi andrà sempre vestito di rosso, sarà super agitato. Abbiamo trovato probabilmente il modo per farlo scrivere di più.
Io
perché Dani scrive, ma non scrive poco, e quindi...
Senti, adesso che...
Ma dai, ragazzi,
adesso abbiamo un personaggio...
Cos'è questa carta, la storia della carta
però... non è il momento, perché dobbiamo parlare di Teresa.
Cari amiche e cari amici.
Allora, è il momento di dirlo.
Scusatemi soltanto un secondo. Poi non dite che Mari D che rompe le scatole,
però
diciamo.
Va bene, sono sempre io, lo so.
Dai,
respiriamo, perché da Ludovica passiamo a Teresa Mariniello.
Teresa, dovete sapere che è stata una delle prime persone che ha aderito al programma di Bruxellando. Abbiamo avuto purtroppo
un inconveniente tecnico
e quando Teresa è andata in onda, la puntata è stata ascoltata dai nostri amici ascoltatori, ma noi non siamo riusciti ad averne traccia, ed è per questo che, d'accordo con Teresa, abbiamo deciso di rinviare in diretta i suoi files, i files che lei ha registrato appositamente per parlarci di un personaggio, un architetto, perché il viaggio di Teresa all'interno della tela sonora è proprio un viaggio strutturato in tre puntate, e lei la chiama l'architettura in viaggio, con il significato anche del portare in giro, e quindi potrebbe, secondo lei, rimanere su questo tema non solo con altre due puntate, e quindi toccando temi più laici, per esempio l'aeroporto di Lione di Calatrava, perché invece questa sera ci parlerà di Le Corbusier e soprattutto la cappella di Ronchamp, perché con questa cappella e poi ne parleremo in radio, si sono in qualche modo sconvolti i così carni sui quali si basava l'architettura del Corbusier, molto razionale, molto, molto particolare, e quindi la cappella di Rochamps ha completamente sconvolto tutto il nostro, diciamo, tutta la struttura dell'architettura del Corbusier. Allora, se io volevo
dire giusto due righe su Teresa.
Teresa scrive, ecco, ricordiamoci che scrive poesie e qua abbiamo delle poesie
io
molto belle.
Io dopo volevo leggerne alcune perché ho avuto modo di leggerle ieri sera, quindi se sei d'accordo magari...
Io direi, leggi le poesie e poi parliamo dell'architettura vera e propria e mandiamo i file registrati.
Allora, vi racconto anche un aneddoto. Ho sentito Teresa al telefono alla fine dell'anno e ho scoperto che è di origini campane, lei è di Caserta, e vive a Milano dove insegna, è spesso in viaggio perché si occupa diciamo di istruire i suoi ragazzi nell'ambito della storia dell'arte.
Insegna a Milano, l'hai detto?
Insegna a Milano, sì, ed è, se ho capito bene, anche architetto.
Non lo so questo, io non sono andata a investigare, a guardare, so soltanto che mi ha sempre incuriosito questo suo amore verso Le Corbusier, per questo che è stata invitata.
Ma verso l'arte in generale, quindi lei è stata proprio a marzo anche in gita a Parigi, di recente a Stoccarda, ci siamo ripromesse quanto prima di ritrovarci in questo viaggio.
Ma prego.
Tra l'altro, inoltre, ha chiamato la sezione l'architettura in viaggio proprio perché la nostra prima puntata era dedicata al viaggio e a lei è piaciuta molto la possibilità di poter correlare l'arte con il viaggio. Quindi Teresa, ti ringrazio, sei comunque un'artista poliedrica perché hai scritto poesie molto belle. Io ho letto Caleidoscopio e volevo leggerne un paio che
prego.
Mi hanno veramente colpito. La prima, autoritratto. Con passo lento mi lascio attraversare, porto narici aperte sul corpo nudo, sul monte polline selvatico. Allora, sono poesie brevi e forse avete capito che prediligo quelle poesie semplici, lineari, dove poi è già immediatamente possibile farsi un'idea di chi scrive, e in queste parole mi è sembrato di cogliere veramente la semplicità di Teresa. Poi ce n'è un'altra anche molto bella, proprie parole, parole così amiche nel darmi nutrimento, nel fondo pozzo di sonnolenza. Ora vicine in questo stupore di mondo lucido e pago, care nel solco di solitudine che nell'ombra tutto ci unisce e separa. Ho voluto leggere queste parole perché mi sembra sintetizzassero in maniera appropriata i temi di cui a Brussellando abbiamo parlato e discusso. Da un lato il valore della parola, che avevamo ritrovato anche in Carla De Angelis, ma nel grande ed amato Montale, e mi piace la ricchezza con la quale poi ognuno parla di queste parole che assumono significati così profondamente diversi a seconda di chi è colui o colei che scrive. E mi piacciono soprattutto i suoi punti ispiratori, questa parola che dà nutrimento in questo pozzo di sonnolenza che da un lato potrebbe essere la possibilità attraverso il sogno di poter vivere altre realtà ed altri mondi, e dall'altra la solitudine che molto spesso potrebbe unirci e insieme separarci. Avevamo già parlato della solitudine con una delle prime scrittrici qui a Brussellando e io avevo detto la solitudine in realtà è un altro modo di viaggiare, è un'altra forma che probabilmente più che unire separa, ma forse chissà.
Chissà.
E con questo chiudiamo la parentesi delle poesie. Teresa ne ha scritte varie e diverse, non abbiamo purtroppo questa sera il tempo di leggerle tutte.
Io direi di lanciare i files che sì, sono ascoltiamo stati la voce preparati di Teresa. Giusto due per dirvi da dove provengono.
Eccoci qua.
Allora, questi tre pezzi di Le Corbusier, una presentazione un po' variegata sul maestro che richiede, quindi secondo il suo avviso, tutti e tre i pezzi. Il primo è una introduzione, il secondo è parte di un articolo di Stirling sulla cappella apparso in Architectural Review nel 1956 e il terzo è tratto dalla monografia dello stesso Le Corbusier. Ma prego la regia e poi commenteremo e spiegheremo.
Ed è la voce di Teresa che potrete ascoltare.
L'architetto rivoluzionario. Un personaggio complesso, straordinario genio creativo e stravagante spirito libero. Le Corbusier, 1887-1965. pseudonimo di Charles-Édouard Jeanneret, è considerato l'architetto più importante del Novecento, nonché il più influente rappresentante del movimento moderno. Con le sue architetture, gli ambiziosi progetti urbanistici, i numerosissimi scritti teorici, le opere d'arte pittoriche e scultoree, gli oggetti di design, Le Corbusier, che si definiva uomo di lettere, proprio per la completezza della sua formazione, ha rivoluzionato il modo di pensare, progettare, costruire, sentire l'architettura e la città. Rochamp, La cappella di Le Corbusier, di James Stirling. La curvatura del tetto, che inverte il profilo curvo del terreno, e un unico gesto dinamico conferiscono alla composizione un'espressione di drammatica ineluttabilità. L'impressione immediata è un repentino incontro con una configurazione innaturale di elementi naturali, come gli anelli di granito a Stonehenge o i dolmen in Bretagna. Ma anziché carattere monumentale, l'edificio mostra una qualità oltremodo eterea, risultante anzitutto dalla natura equivoca delle pareti. Sebbene il tetto e i muri presentino curvature e strombature in varie direzioni, la differenza materiale fra le pareti rinsaffate e il tetto in cemento naturale ne mantiene la convenzionale distinzione. Riecheggiando la curvatura del tetto, il pavimento di cemento si abbassa fino alla balaustra dell'altare, la quale ci si mostra come un lungo pezzo di piombo piegato. L'unica ampia zona di colore è confinata alla cappella e alla torre nord-est, le quali sono state dipinte di rosso per tutta la loro lunghezza, affinché la luce, riversantesi dalla sommità, dia alla superficie una luminosità di inchiostro fluorescente. Le tre torri, che ricevono il sole in differenti momenti della giornata e riversano la luce sugli altari, sono in realtà estensioni in verticale di ciascuna delle cappelle laterali. Cap Martin, 27 giugno 1956. La chiave. La chiave è la luce, e la luce illumina forme. E queste forme hanno una potenza emotiva, per il gioco delle proporzioni, per il gioco dei rapporti inattesi, stupefacenti, ma anche per il gioco intellettuale, della ragione d'essere, il loro autentico nascere, la loro capacità di durare, struttura, astuzia, ardimento, anzi temerità, gioco, entità essenziali, elementi costitutivi dell'architettura. Le Corbusier. Rochamp, giugno 1950. Sulla collina passo 3 ore a prendere conoscenza del terreno e degli orizzonti, per lasciarmene imbevere. La cappella, squarciata dai proiettili, è ancora in piedi. Il comitato è presente. Il parroco, qualche imprenditore locale. Procedo un'inchiesta. Non c'è una buona carreggiabile per trasporti normali sulla collina. Mi dovrò quindi accontentare di sabbia e cemento. Le pietre di recupero, più o meno screpolate e calcinate, potranno probabilmente essere buone per riempire, ma non per portare. E in testa nasce l'idea. Vaga, divaga e si cerca. Un guscio di granchio raccolto a Long Island, vicino a New York, nel 1946 sta sul mio tavolo da disegno. Esso diventerà il tetto della cappella. 2 membrane di cemento di 6 cm di spessore saranno tenute fra loro a una distanza di 2,26 m. Il guscio poggerà su muri di vecchie pietre di recupero. Luci a torrenti. Il guscio è stato posato su muri stupidamente ma utilmente grossi, dentro i quali abbiamo per ora chiuso pali di cemento armato. Il guscio poggerà di tanto in tanto sulla cima di quei pali, ma non toccherà il muro. Un getto di luce orizzontale di 10 cm di spessore susciterà meraviglia. I materiali. Cemento colato in casseri di tavole, travi di legno segate di traverso, pietra di Borgogna scalpellata, altari, pavimentazioni di pietra nelle zone sacre, altrove pavimentazione di cemento, ghisa, tavola per la comunione, grande porta e balaustra, vetri, non vetrate, bronzo, bronzo smalto e ghisa, grande porta delle processioni e pietra di demolizione. Il grande catino del tetto è un guscio in cemento armato con protezione impermeabile. Portare la croce. 5 giorni prima dell'inaugurazione viene portata la croce, a misura umana. Da quel momento Rochamp cessa di essere una costruzione, un cantiere. Rompendo il silenzio dei muri, la croce proclama la più grande tragedia vissuta una volta su una collina, in Oriente. Quando Bona, il carpentiere, si pose la croce sulle spalle per portarla in mezzo alla navata fino a dietro l'altare maggiore, fu d'improvviso un momento patetico, a tal punto che, per riprendere respiro, gli operai e la squadra si misero poi a scherzare, per non essere soffocati. 25 giugno 1955, Rochamp. Eccellenza, costruendo questa cappella, ho voluto creare un luogo di silenzio, di preghiera, di pace, di gioia interiore. Il sentimento del sacro animò la nostra fatica. Certe cose sono sacre, altre no, siano esse o non siano religiose. Qualche segno sparso e qualche parola scritta dicono le lodi della Vergine. La croce vera del supplizio, è sistemata in quest'arca. Ormai il dramma cristiano ha preso possesso di questo luogo. Eccellenza, le consegno questa cappella di cemento leale, intrisa forse di temerità, certamente di coraggio, con la speranza che trovi in lei e in coloro che saliranno sulla collina un eco a ciò che noi tutti vi abbiamo iscritto. Le Corbusier.
Cari amiche e cari amici, Radio Alma 101.9, Brussellando.
La tela sonora, e questa sera in modo particolare un ringraziamento a Teresa Marignello, che ha appena letto tre passi che sono importanti per delineare un pochino il personaggio del Corbusier e soprattutto della cappella di Notre-Dame du Haut a Ronchamp.
Volevo semplicemente dire che Le Corbusier in realtà si chiama Charles-Édouard Jeanneret ed è nato in Svizzera nel 1887, ma come Modigliani è passato alla storia come Modi, lui è passato alla storia come
Le Corbusier. Voilà. A questo proposito abbiamo il nostro Georges che ci dirà adesso una poesia del nostro amico architetto Guido
Antonietti,
che ringraziamo perché ci ha dato la possibilità quindi di leggere i suoi versi sulle Corbusier. Georges.
Moi, architecte. Je suis Charles Édouard Jeanneret, dit Le Corbusier. Le poète de l'angle droit, on m'appelle aussi le Fada Calviniste. Je me prétends pourtant athée, et j'ai même un jour affirmé que les cathédrales étaient blanches. Il ne faut pas abuser du corps, faute de se retrouver arc-bousier, car Le Corbusier. Oyez!
Grazie, grazie.
È proprio una puntata scoppiettante.
Scoppiettante, e prima di aggiungere il libricino che, quindi un passo del libricino che ho trovato a casa, Le Corbusier, l'Esprit du Temps di François Varin, dove un passo è dedicato a Heidegger e Le Corbusier, quindi alla scelta di abbinare la filosofia e l'architettura, cedo la parola a Meredì perché ci vuole dire un pochino alcuni punti che bisogna ricordare ai nostri amici radioascoltatori, quindi un po' la storia di Le Corbusier e perché la cappella scioccò le persone di quel tempo, perché noi sappiamo che Le Corbusier era un architetto che aveva delle regole molto razionali, molto strette, il suo modo di architettare si basava, se non ero, sui 5 punti, esatto. Ma la nostra Mary adesso ci dirà quali erano questi 5 punti e perché appunto sconvolse gli animi delle persone di quel tempo. Prego, Mary.
Allora, Le Corbusier quindi nasce in Svizzera. Questo è importante ricordarlo e sottolinearlo perché la Svizzera, come è universalmente noto, direbbe Jane Austen, è conosciuta per i suoi orologi. Essere conosciuta per i suoi orologi vuol dire che la Svizzera è nota per la sua precisione e sicuramente questo modo di fare che si riconosce in questo popolo influì notevolmente sul modo di essere e di fare del giovane Le Corbusier. Ricordiamo che suo padre, tra l'altro, era un amante non solo delle arti, ma lui amava disegnare quadranti per orologi. Quindi già da bambino Le Corbusier è abituato a quelle che sono le armonie delle forme, dell'ordine. Questo si può rivedere in tutta la sua produzione artistica e intellettuale, che rileva proprio questa matrice svizzera coniugata ad un furore illuminista, per cui è possibile costringere gli uomini ad essere felici, obbligarli ad una condizione di compiutezza e perfezione.
Direi quindi condizione, riportandoci alle parole di Luigi Coiazzi, con, quindi particella che lega, quindi,
esatto.
E dizione, di sì, dizione, quindi dizione è la parola e quindi un modo per condizionare ma anche dire e aiutare le persone a capire.
Ma hai praticamente definito condizione, che viene dal latino condire, dire condire. Insieme, quindi qualcosa che viene fatto se viene fatto anche qualcos'altro.
Perfetto, e a questo punto mi collego alla parola sempre di Anna Maria Farabi, insieme, che non è insieme ma inseme, e quindi seminare insieme, quindi insieme mettere insieme, perché parlarsi e nell'amicizia è dare un seme all'altro, quindi seminare qualcosa. Lascio ancora la parola a Meridì perché vuole, se non erro, svelarci cinque punti.
No, mi sembrava opportuno, insomma, introdurre le tematiche di Licorbusier, altrimenti non avremmo mai potuto capire come mai in lui c'era questa innata necessità di poter costruire il mondo migliore, cioè il mondo migliore fatto di case, città ideali e assolute. Ritorna qui nuovamente la relazione di cui parlavamo prima tra città e letteratura.
E voilà.
Tutta una serie di... Quindi erano cinque i punti base.
Quali?
Di Licorbusier. Pilotis, pianta libera, finestra nastro, facciata libera, tetto, giardino.
E quindi la Cappella di Longchamp sconvolge completamente questi cliché, perché vi spiegherò poi magari più tardi, ve ne do una piccola descrizione.
No.
Sconvolge decisamente
perché
piloti
esce,
non ce ne sono.
No, in nessun modo.
Poi la Cappella di Longchamp, la cui destinazione è meno vincolante di altre dal punto di vista tipologico e distributivo, può essere considerata l'espressione più significativa in architettura di questa ricerca artistica, perché la copertura a vela in cemento può evocare la forma di una conchiglia. Quindi già vediamo come si entra nella poesia, quasi nel filosofare. Le Corbusier qui non vuole assolutamente dettare delle regole, ma quasi parliamo di arte, di musica, di poesia, perché la cappella comunque è anche un ambiente, no?
In realtà quello che Corbusier vuole dire, ricollegandomi a quello che tu dicevi prima, è la capacità di un uomo di mettersi radicalmente in discussione, di andare oltre, tirandosi fuori dal pozzo, e quindi è questo che denota la genialità e la generosità intellettuale di questo individuo, sicuramente illuminista nello spirito svizzero di formazione, che diceva degli Stati Uniti già al tempo che la Grande Mela, in realtà, con questi suoi grandi grattacieli, era una città congestionata, che quindi occorreva un attimo di radare e avrebbe dovuto essere rivista totalmente per donarle più verde, perché in quella città già allora, e cedo la parola a George, questo verde mancava, perché New York, in maniera molto nobile, diceva Le Corbusier, ignora le sue ricette estremistiche, quindi le ricette estremistiche di Le Corbusier.
Mi collego a quello che stavi dicendo tu sui cinque punti di Le Corbusier, perché invece Domenico Cogliandro ha un'altra idea, dice che la forma dell'architettura di cui si parla quando si parla di Longchamp è un falso dio. Cioè lo stesso architetto o intellettuale svizzero non ne parla quasi mai. I cinque punti benemeriti sono elementi di un programma politico per una casa di abitazione, non certo sollecitazioni formali da tenere in considerazione ogni qualvolta si deve fare qualcosa di abitabile utilizzando cemento, mattoni e calce.
Questo poi mi ricollego in maniera veramente breve alla città ideale di Campanella. Abbiamo parlato qualche settimana fa con Pietro Soave, quindi abbiamo avuto un primo approccio a quello che era il ruolo delle strade, delle città nel passato. Ritornano ora qui gli elementi di un'espressione ideale dell'arte, quindi come da quest'idea che è immaginata, vista, sognata da un artista, può trovare poi concreta realizzazione in un'opera così lineare e inconsueta de le Longchamp, se non sbaglio.
Allora, visto che abbiamo parlato in qualche modo di politica, no? Hai evocato la parola politica. Io ho ritrovato in questo libricino, che ripeto, Le Corbusier, l'esprit du temps, e che leggerò in francese, di François Varin, o Varin, da capire in quale modo. Varin? L'abbinamento Heidegger e Corbusier. Ed è interessante, ve lo leggo perché ci sono alcuni temi che secondo me vale la pena evocare. Allora, vediamo un attimino. Dans ces quelques pages d'accompagnement de la belle méditation de François Varin, écrite en 1964, je voudrais tenter d'esquisser un rapprochement entre Heidegger et Le Corbusier. Et donc, une fois encore, entre les domaines de la philosophie et de l'architecture. François Varin apparaît aujourd'hui comme le précurseur d'une série de travaux qui ont débuté une dizaine d'années plus tard, et dont la date inaugurale pourrait être la publication en 1982 du livre de Daniel Payot, le philosophe et l'architecte. Mais Heidegger et Le Corbusier sont-ils de bons exemples pour illustrer un tel rapprochement? Beaucoup voudraient voir disparaître ces deux figures monstrueuses dans les oubliettes du XXe siècle. Un nazi archi-fasciste d'un côté et un terroriste utopiste de l'autre. Mais laissons là M. Heidegger, le Sohab, et M. Générette, le Suisse. Leurs œuvres échappent complètement à ces injures et à ces diffamations dont on les accable. Que ces œuvres ne sont pas fascistes ou nazies est tellement acquis qu'il serait ridicule et totalement inutile de le répéter. Ecco, ci tenevo a ripetere le parole in francese, perché parlando di politica e parlando di Casa del Popolo, mi sembrava che il fatto di collegare Heidegger a Le Corbusier e quindi di chiamare uno un nazi archifascista e l'altro un terrorista utopico o utopista, mi pareva doveroso ricordarlo, perché chissà all'epoca questi due personaggi che quale impatto provocavano sulle persone del tempo. Ma Giorgio, ti vedo così pronto e volenteroso a continuare.
Assolutamente.
Ti cedo la parola. Non so se avremo tempo per descrivere la cappella. Ci tenevo, ma il pezzo è abbastanza importante, quindi non so, vi lascio prima parlare, poi semmai.
Se ci resta ancora qualche
se ci
minuto,
resta ancora comunque... due o tre minuti,
abbiamo
magari
ancora
una
sei minuti,
piccola
quindi
descrizione.
Magari velocemente riusciremo a dire tutto.
No, io volevo semplicemente riferirmi un po' a quello che dicevi tu sulla parte politica, sul manifesto politico di prima.
Uh-huh.
E quindi ti chiedevi che effetto faceva questa persona sull'epoca. E mi ricollego a quello che invece ha citato prima
Meridi
sulla città di Antonio Campanella, e una piccola frase di Cogliandro che dice, che riporta una strana situazione. A Corbusier venne commissionato un giorno una fontana e se ne uscì con un progetto per una città da 3 milioni di abitanti. Questo era l'effetto che faceva.
Ma questo vuol dire avere una visione.
Ma avete mai visto il suo progetto per la città da 3 milioni di abitanti?
Sì.
Io ho il libro a casa.
No, io non l'ho
e
visto.
Vi assicuro, all'epoca, ancora prima di volermi iscrivere, mi capitò fra le mani questo libro, era all'estero, e rimasi veramente sconvolta dal suo progetto. Mi sembrava di essere proiettata nel 3000, quindi un visionario, come dici te, un personaggio diverso che osava,
sì.
Ma un personaggio che sapeva anche prendere in giro le persone, forse del suo secolo, perché
assolutamente sì.
Direi un furbo, cioè le parole di Cogliandro si chiama?
Sì.
Sono, ti ringraziamo, chissà se avremo modo di chiamarti magari al telefono, di inviarti un'email per informarti che abbiamo utilizzato anche parte dei tuoi commenti, perché sicuramente Le Corbusier era un visionario, ma era anche una persona un po' come Picasso, aveva capito benissimo che cosa aveva bisogno il pubblico dell'epoca, e chissà, forse a un certo punto si permise anche di prenderlo un po' in giro.
Ma secondo me invece lui volle effettivamente trasmettere un nuovo codice espressivo, quindi uscire un attimo dagli schemi. Se guardiamo bene l'immagine che io ho qui di Ronchamp, è come se cercasse una, sembra il corpo di una donna, se voilà. Lo guardi bene.
E questa è la piantina, infatti ho stampato ho fatto le fotocopie da un libro, è la sì, potrebbe essere, o addirittura guarda se non, allora questa è la testa, il naso, la bocca,
sì.
Il corpo, lo zaino e le scarpe.
E le scarpe, sì, sembra una donna in movimento, in realtà per alcuni l'edificio di cui stiamo parlando rappresenta la condizione di disagio del soggetto nell'aggregarsi, relazionarsi alla società, una società che pone in rilievo sempre più i processi di produzione e consumo, ponendo il profitto come unico credo e valore. Ne consegue quindi che c'è questa forte ambizione di voler consumare quanto più e tanto di più possibile, e da questa interpretazione alcuni hanno sostenuto che in realtà i 5 punti di cui parlavamo prima nell'opera di Le Corbusier non si ritrovano in nessun modo. Quindi magari quello che tu dici,
ritorniamo alla furbizia di questo uomo che aveva capito che in quel periodo si usciva dalla guerra, dobbiamo anche capirlo, quindi le persone avevano bisogno di regole, dovevano ricostruire, quindi il suo manifestarsi come l'architetto razionale era necessario per fare farsi accettare, per farsi in qualche modo capire. Ma poi, dietro, e questo lo sappiamo, dietro a una razionalità molto forte, Mereditus è l'espressione vivente, c'è anche una follia, perché proprio essendo razionali, permettendosi di essere razionali, si può arrivare a uscire dagli schemi e a diventare completamente folle.
Posso dire una cosa?
Direi che ti ho fatto un complimento, no? Spero che tu l'abbia capito come tale, perché secondo me ti ci vedo molto come Le Corbusier. Tu che hai degli schemi e delle regole ben definite, quando schizzi alla grande, e questa è la bellezza dell'artista. L'artista se lo può permettere, perché quando tu alla base hai tutto e sai, hai studiato, nel momento in cui schizzi veramente ti lasci andare, ma ti lasci andare perché sei un grande, non ti lasci andare nel vuoto. È quello che fanno anche i poeti, noi ce ne accorgiamo, come Piero Soave, che è stato con noi, ce ne accorgiamo quando le basi sono di umanistico o letterario, di greco e latino, e poi allora ti puoi permettere di studiare giurisprudenza e poi magari scrivere di urbanismo di urbanistica e scrivere di città e scoprire da dove arriva Bruxelles, eccetera eccetera. Ma i nostri ascoltatori chissà cosa penseranno in questa puntata particolare. Noi invece siamo molto contenti, perché
siamo alla fine, purtroppo,
veramente. Parlare di Teresa per noi è un grande
Teresa,
grande.
Ciao
Teresa, speriamo stavolta di riuscire a recuperare il file e di inviartelo, ma i nostri ascoltatori avranno avuto così una seconda chance, quella di ascoltare la tua voce.
Se temi di perderti nel vortice acceso delle mie labbra, resti nel chiuso dei sogni la tua mano tesa. Vedi, all'attesa ci ha consegnati la parola. Ne fai ora misurata cortesia, io, poesia.
Avete ascoltato Brussellando, a cura della redazione culturale di Radio Alma. Hanno condotto in studio Gabriella Tia e Mary D, con la partecipazione straordinaria di Giorgio Loranda, regia di Danny Emmer.